Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
...1914, in questo momento lo dico solo io, perché momentaneamente Manuela sta arrivando, spero. Comunque, appunto, siamo entrati in guerra esattamente 100 anni fa, il 24 maggio del 1915, entrammo in quell'immane massacro che fu la prima guerra mondiale. L'inutile strage, come definì, ecco, mi sembra di vedere all'orizzonte arrivare alla diabolica coupé della Manuela. E quindi comunque intanto mi anticipo io, appunto, siamo entrati in guerra 100 anni fa, appunto, dal 24 maggio 1915, nel tardo pomeriggio, dal forte di Forte Verena, nell'altopiano di Asiago, partirono le prime cannonate che andavano a sparare addosso ai forti austroungarici che difendevano la linea del Trentino. Ecco, sentiamo che sento arrivare la mia collega che sta cantando il tappum anche lei. comunque abbiamo, sembra così, un collegamento anche con due recuperanti, questa figura storica, questa figura, ciao Manuela.
Adesso si... Ciao a tutti.
Appunto avremo anche un collegamento, così mi dicevano oggi, mi anticipavano oggi all'ora di pranzo, con due recuperanti, questa figura storica, un po' anche leggendaria tra l'altro, di questi personaggi che andavano a recuperare i metalli della guerra, lasciati dalla guerra, anche purtroppo rischiando la vita, anche perdendola. Ma torniamo a noi, a questo 24 maggio. Mentre le truppe italiane si spingevano verso l'Isonzo, dove già mangiavano la notte del 23 al torrente Iudrio, si avevano le prime fucilate tra confinari austriaci e guardie di finanza italiane. E mi sembra che sia stato appunto un finanziere che sparò la prima fucilata contro dei genieri austriaci che tentavano di fare saltare il ponte sul torrente già citato. E mentre questi finanzieri, là vicino, sempre da queste parti, da quelle parti, scusate, cadeva il primo caduto della Grande Guerra, l'alpino Salvo di Giusto, che cadeva sul Colovrat. Il Colovrat poi nel 17 diverrà quella porta scardinata dall'offensiva austro-ungarica, la cosiddetta rotta di Caporetto, e da di là piombarono le fanterie austro-tedesche, perché concorrevano anche i tedeschi ad attaccare le linee italiane, dopo aver aggirato le truppe italiane situate nella conca di Plezzo, Tolmino, su Rombò. Quindi praticamente una manovra tenaglia che venne tra l'altro condotta anche da un reparto di wurtemburghesi comandato niente po' di meno che dall'allora giovane tenente Erwin Rommel, che dopo si farà il suo nome durante la Seconda Guerra Mondiale in Africa come la volpe del deserto, cercando di mettere a posto un po' la rotta dell'esercito italiano in Africa orientale italiana, dovettero come al solito intervenire i tedeschi. Quindi adesso vedo che qua c'è arrivato anche un tecnico, sembra questo tecnico alieno che appare, paracaduta,
scompare. Mi si sente? Non si sa, ma non abbiamo l'audio, lo metteremo con il nuovo tecnico.
Sì,
per in
fortuna,
modo da sentire la telefonata.
Per fortuna che, esatto, che c'è questo giovane ragazzo che ci aiuta sempre, che ci pensa.
Sì, perché abbiamo iniziato questa puntata del dopo dichiarazione.
Esatto, siamo entrati in guerra.
Siamo già in guerra. E tra l'altro inizieremo con Carlo Salsa.
Esatto.
Ora non so se riusciremo oggi,
ma comunque ci tenteremo.
Ti vedo con altri scrittori.
No, ma Carlo Salsa è qua, ce l'ho, non ti preoccupare.
E allora magari introduciamo anche la figura di Carlo Salsa, perché è diversa da quella di Remarque. E io personalmente, quando ho letto i libri, li ho trovati entrambi molto crudi e molto forti, però sono due figure diverse, un
sì,
tanto
perché...
che ci hanno portato su fronti diversi, perché...
Sì, ma anche tra l'altro Remarque partì volontario, indrappellato e volontario con gli altri suoi, con Tiaden, con Aie, con Kropp, con Kat, con Detering. Partì indrappellato volontario, mentre Carlo Salsa era un sottufficiale e partì per la sua chiamata. Il che quando si trovò al fronte, perché dopo comunque per Salsa la guerra terminò qualcosa prima, perché venne fatto prigioniero, ma questo lo leggeremo dopo.
Questa però è una differenza grossa, non anticipiamo appunto la fine di Carlo Salsa, però ricordiamo la fine di Remarque, e Remarque si autouccide, e questo è un messaggio molto forte, non solo dal punto di vista del romanzo, ma anche dal punto di vista del vissuto dell'autore, che si vuole morto tra i morti. E mentre invece il nostro Carlo Salsa, no, lo diciamo subito, non è questa la fine del suo libro, lo leggeremo, magari poi alla fine lo suicideremo lo stesso, ma quello che mi preme dire è che dal punto di vista storico Remarque è un reduce che vive appieno la sua condizione di reduce. È difficile per lui sopravvivere a quella guerra. Non è un caso, secondo me, che lui muore nel suo libro in quella guerra, e si muove tra fantasmi. Remarque avrà una vita successiva
segnata,
molto rocambolesca, cioè dovrà intanto cambiare paese,
ma anche segnata comunque, appunto.
Segnata, dovrà anche cambiare paese, lo cambierà, sarà in Svizzera per fortuna quando sale Hitler, che mette all'indice il suo libro, ad esempio.
E dopodiché taglierà la corda negli Stati Uniti.
E e quindi è una figura che soffre in vita quello che è stata la guerra. Carlo Salsa invece è un'altra cosa. Carlo Salsa diventa un giornalista, lui aveva già scritto prima,
ma anche un narratore, un narratore
diventa un giornalista, un narratore, uno sceneggiatore anche poco noto, ma ha sceneggiato anche, ha fatto delle sceneggiature abbastanza importanti ed è stato anche un consulente di Monicelli per la Grande Guerra, quindi per carità, la sua esperienza in trincee è chiara e il suo messaggio è chiaro, ma nella sua vita, ti ricordi quel torneremo e contro chi punteremo i nostri fucili di Remarque, no? Quando lui torna non può puntarli contro Hitler, ma quasi sembra che lo faccia. Carlo Salsa, con le sue scelte di vita, Carlo Salsa invece no. Carlo Salsa entra in pieno nel regime fascista e, per quanto scomoda la sua testimonianza di trincee, non è un personaggio che rivendica quell'essere scomodo e quindi riconosce nel fascismo il nemico che si era trovato nelle trincee. Non riconosce i segnali di una nuova guerra, non riconosce che perché, tutto appunto, quello che era stato conquistato in trincea,
perché forse sperava che comunque la gente avesse capito, ma non è stato così.
Io penso che sia stato un personaggio diverso da il nostro Remarque, non per questo minore, assolutamente. Sia il suo libro sia la sua vita sono fondamentali,
tra l'altro osteggiato questo libro.
Il libro Trincee comunque è stato un libro scomodo, ha detto delle verità che non si volevano assolutamente accettare,
anche perché non avremo solo Carlo, comunque avremo anche i suoi commilitoni, Onorato, Cassata.
E Salsa ha questo merito, ad esempio. Io non voglio togliere nulla a Salsa, è un giornalista, lo diventerà, e lo diventerà proprio perché ha questa abilità. Lui fa parlare quei morti e quei fantasmi, non li fa stare zitti. Questo è un merito notevole. Ma per quello che ci riguarda e per le storie che abbiamo sentito anche già la scorsa volta con Marco Rossi, cavolo. Questa adesione, diciamo, al fascismo un po' rimane indigesta, dopodiché nulla toglie alla sua testimonianza, nulla toglie a quello che
sì,
ha
noi
fatto.
Difatti guardiamo il presente, tra virgolette il presente, perché noi guardiamo la sua storia di guerra, magari dopo approfondiremo un attimo se cosa,
però
a noi
anticipare,
esatto, però per
cose.
Noi è importante, è necessaria la sua testimonianza, perché ci dà uno spaccato, appunto, come dici tu, indigesto appunto a tanti di quello che lui ha scritto della prima guerra,
anche perché è il fronte italiano, un fronte molto difficile in realtà. Lo scopriremo piano piano.
Molto difficile per le truppe italiane sicuramente.
No, molto difficile in generale, a partire proprio dall'entrata in guerra che nessuno si aspettava.
No, più che altro come gli austriaci, però tanti come Sonnino e via dicendo, era Giolitti, era contrario alla guerra, infatti era il bersaglio preferito appunto di quel babbaio del Vater. E dice, appunto, lui aveva visto, non per spirito di sicuro verso i propri proletari, ma appunto perché aveva capito che l'Italia andare in guerra non aveva mica tanto, perché avevano poche armi, erano malmessi, i soldati erano per lo più analfabeti, c'erano un po' una massa che non è che fosse tanto intenzionata ad andare a farsi macellare, quello che poi invece successe purtroppo, che noi andiamo a approfondire questo.
Poi c'era anche una storia in sospeso, abbiamo queste guerre di indipendenza per tanto tempo, si è ricordata la prima guerra mondiale come quarta guerra di indipendenza, ad esempio il fronte con gli austriaci era già stato attenzionato all'inizio del Novecento.
Sì, no, come dicevo io, come dici tu, è stata una guerra difficile da capire, perché difatti, ma già nel 14 avevamo quel simpatico personaggio di ingegnere che girava per l'altipiano facendo fotografie, schizzi, quadri, quadretti, e dopo si rivelò nient'altro che un ufficiale dell'artiglieria austro-ungarico che tornò tranquillo e beato dentro i confini dell'impero austro-ungarico. Con tutte
ho
le
letto che la nostra intelligence faceva pietà.
Sì, con tutte le mappe delle fortificazioni di depositi, quindi immaginiamo gli austriaci avevano già preparato le tavole di tiro per le loro artiglierie e sapevano già dove sparare.
No, infatti questo è un deficit che ci portiamo dietro. Non so se sia un bene o un male, ma una delle critiche in effetti...
Intanto vediamo che ci portano anche il reparto munizioni e viveri in questo momento, arrivato con del corroborante...
Sì, qui siamo sì, in effetti, sempre, ecco qua, infatti, per adesso il collegamento telefonico. Allora, due parole sull'associazione che ci faremo dire direttamente da Alberto Gottardo, che stiamo per contattare per telefono, dell'Associazione Amici del Monte Piana.
Monte Piana o Monte Pianto?
Anche. E ha una storia interessante, per cui magari ce la facciamo raccontare da lui stesso, però volevo segnalare che ci sono almeno tre siti di questa associazione. C'è il blog che ha come ultimo articolo postato a dicembre del 2014 proprio Carlo Salsa nel pezzo che ricorda il ruolo dei carabinieri quando si andava all'assalto come fanti, e questi proprio in occasione dell'assalto si mettevano dietro
con le mitragliatrici
a sparare a chi eventualmente si attardasse nei camminamenti invece di partire. Questa immagine che troviamo come prima immagine del blog degli Amici del Monte Piana.
Sì, perché giustamente sono concorde su questo, perché bisogna ricordare in che stato si trovano quei pori di fanti a dover andare all'assalto con le mitragliatrici davanti e dietro. Non era molto simpatico il discorso.
Di tutto questo comunque appunto ne parleremo. Intanto sentiamo come è nata questa associazione, cosa fa, e avremo modo probabilmente anche già con loro di parlarne, e poi avremo parecchio tempo per
allora,
poter...
Allora, io direi uno stacchetto musicale
indagare.
E dopo
sì,
ci
allora,
collegheremo con quei signori Gottardo.
Ecco, seguendo il tuo consiglio, volevo mettere Era una notte che pioveva.
Certo, approvato, bella canzone, triste.
Perfetto.
Triste e contro la guerra.
Quindi con questo stacchetto proviamo a collegarci con Alberto Gottardo dell'Associazione Amici del Monte Piana.
Era una notte che Thank you.
in diretta e dovrebbe sentirsi, quindi salutiamo Alberto Gottardo dell'Associazione Amici del Monte Piana, sei con noi?
Certo, sono con voi, grazie dell'invito.
Perfetto, qui si sente forte e chiaro, quindi bene, benvenuto bene. A 1914. Direi che per prima cosa, se ci vuoi raccontare com'è nata questa associazione, perché la storia io l'ho letta, siamo sul web, in realtà chiunque potrebbe andarsela a vedere, però ci piacerebbe sentirtela raccontare, che è una bella storia, mi sa.
Va bene, tutto iniziò, si può dire, nel lontano 79, perché con mio fratello siamo andati a Monte Piana da turisti, abbiamo visto il gruppo austriaco Amici delle Dolomiti, che aveva iniziato ad impostare il Museo Storico all'Aperto a Monte Piana, aveva iniziato nel 77. E quindi dal 79 che siamo capitati così per caso, appassionati di storia, di montagna, sapevamo che lì avevano combattuto, quindi apposta eravamo andati là e abbiamo chiesto di poter partecipare alle loro operazioni, e così dall'80 abbiamo iniziato a lavorare per questo gruppo che aveva persone da tutta Europa praticamente. L'abbiamo lavorato con il colonnello austriaco Walter Schaumann, coordinatore degli Amici delle Dolomiti, per un paio d'anni, dopodiché loro come gruppo si sono spostati in altra zona, Passo Monte Croce Carnico, versante nord austriaco, e noi abbiamo chiesto alla Fondazione Monte Piana, che curava i monumenti, Cippi dedicava una messa all'anno in ricordo dei caduti, ed era nata subito nell'immediato dopoguerra per aiutare orfani, mutilati e quant'altro. Abbiamo chiesto alla fondazione di poter formare una squadra di manutenzione, perché ci siamo resi conto che una volta andato via il personale che faceva una manutenzione annuale sarebbe andato tutto in degrado praticamente, e così dall'83 ufficialmente è nato il nostro gruppo, che abbiamo voluto dedicare a Dalio Scarpa, che era vicepresidente della fondazione, che è morto qualche anno dopo per di malattia, e così abbiamo iniziato praticamente.
E abbiamo un museo all'aperto, quello che voi
abbiamo,
state
ecco,
mantenendo.
Mentre il gruppo, esattamente, mentre il gruppo Amici delle Dolomiti aveva iniziato a mettere in sicurezza la montagna nelle zone più esposte, aveva rivalutato i sentieri, la relativa segnaletica e aveva iniziato la pulizia di qualche trincea, di qualche baracca, noi abbiamo preso l'eredità e abbiamo cominciato sul serio a creare un percorso storico turistico, che è quello poi che effettivamente attualmente si può considerare il primo museo all'aperto del 15-18 in Italia, perché è stato il primo, insomma.
E questo museo all'aperto consiste nella riscoperta dei camminamenti, di quello che è stato tutto il panorama della Prima Guerra Mondiale lì, in quella zona, o alcune cose? Perché io ancora questo non lo so.
Allora, da buon ufficiale degli alpini, come sono stato, ho studiato la materia lavori sui campi di battaglia, e ho messo in pratica proprio le mie cognizioni che avevo imparato alla Scuola Militare Alpina d'Aosta, e cioè che nella zona di un campo di battaglia c'è la prima linea, c'è la seconda linea, c'è la zona dei servizi, dei ricoveri, magazzini, tutta la zona chiamata così trincea, in realtà è un insieme di collegamenti praticamente i camminamenti veri e propri che collegano gli avamposti, le postazioni d'arma, quindi, ma anche i dormitori, le cucine e tutto quello che riguarda la logistica. Ecco, noi abbiamo iniziato a scoprire le vere e proprie trincee nella loro completezza praticamente. Abbiamo anche dato dei nomignoli man mano che procedevamo negli anni alla pulizia di queste trincee, tipo ad esempio c'è la Cittadella, perché è un conglomerato di postazioni, di ricoveri, di magazzini, oltre al camminamento d'approccio alle varie posizioni, quindi proprio la prima linea così detta, insomma.
E
ecco, quindi è uno
possibile...
studio approfondito.
Scusa se ti interrompo, è possibile visitarlo? Certo. Quindi?
Certo, il museo all'aperto praticamente è la montagna divisa tra ex fronte austriaco, Montepiano, sommità nord, e Montepiana, sommità sud, settore italiano, ognuno dei quali appunto nella loro completezza si può visitare nella zona dei servizi e nella zona di prima linea.
E c'è solo la parte, diciamo, di territorio, cioè insomma ci si fa il percorso, o ci sono anche tutto quello che immagino avete ritrovato, insomma. Il nostro Lucky ci ricordava la figura del recuperante, avrete recuperato, immagino.
Certo, certo.
Ecco.
Per quello che riguarda la figura del recuperante, cioè quello che raccoglie metalli, possiamo dire che a Montepiana, forse rispetto a tanti altri posti, c'è meno di tutti, perché nel 2016 è stata fatta un'ottima bonifica e se guardiamo anche uno degli ultimi numeri, gli ultimi libri di Mario Rigoni Stern, mi sembra Le stagioni di Giacomo, c'è un aneddoto in cui lo stesso Mario Rigoni Stern, mi sembra quindicenne, diciassettenne, va con un gruppo di asiaghesi a Montepiana con un camion per recuperare, quando si pensava ormai, questo parliamo anni tra gli anni 40 e gli anni, prima degli anni 40 anzi.
Erano gli anni 30, gli anni 30, Alberto.
Ecco, sarà sicuramente tra le due guerre, prima che lui diventasse il famoso sergente nella neve, quindi, e andava a recuperare anche a Montepiana, perché si diceva ormai nell'altopiano d'Asiago c'era poca roba. Quello che noi attualmente possiamo rinvenire scavando le trincee sono sicuramente quello che è rimasto dopo tanti anni lasciato dai due eserciti e dai recuperanti. Possiamo dire che praticamente non si sono mai trovate armi se non qualche simulacro, qualche pezzo di arma. Troviamo una marea di scatolame, di tubi a stufa, qualsiasi tipo di ferro che loro usassero dentro, dagli attrezzi da cucina, attrezzi da lavoro, quindi quello che possiamo trovare adesso riguarda la quotidianità del soldato al fronte, come viveva, cosa mangiava, come riusciva a organizzarsi nelle piccole cose.
Scusami Alberto se ti interrompo, ma credo che tutto questo non sia un sapere ordinario, cioè io non riesco a immaginarmi la vita in trincea o al fronte, in questo complesso appunto di cui parlavi, cosa fosse la loro quotidianità, a me non è proprio immediato, immagino che quindi invece si possa, se non toccare con mano, avere un'idea un po' più precisa di come vivevano davvero.
Allora, è per quello che come associazione abbiamo fatto le mostre nel giro qua degli ultimi due mesi qua a Padova, proprio per mostrare, far capire alla gente che il soldato non solo combatteva, non solo viveva in alta montagna usando un fucile o lanciando bombe, ma proprio doveva più che altro sopravvivere in mezzo a una sicuramente natura ostile. Pensiamo che nel 1916 è stato l'inverno più freddo e più nevoso del secolo, e a Montepiana ad esempio il 13 dicembre del 16 c'erano meno 42 sotto zero, e 7
scusami,
metri di neve.
A che quota siamo?
2325 metri.
Alta montagna possiamo definirla quindi.
Sì, diciamo alta montagna, tenendo presente che in quei tre anni di guerra, tra il 15 e il 17, più che altro ci sono stati fanti, perché ci sono state solo, alternandosi, due compagnie di alpini, quindi persone validamente preparate per alte quote. Ci sono stati trevigiani, ci sono stati sardi, ci sono stati siciliani, quindi fanteria, gente di tutta Italia.
E come facevano a meno 42?
Morivano di freddo.
È quello che mi interessa sapere o scoprire. Abbiamo rinvenuto... Cosa?
Scusami Alberto, c'era anche fanteria, se non mi sbaglio, sul Monte Piana. Che
allora, soprattutto fanteria, perché c'era la Brigata Marche, la Brigata Umbria, la Brigata Como, quindi con il 55esimo, il 56esimo, il 23esimo e il 24esimo reggimento fanteria, quindi erano fanti per lo più, quindi sicuramente non... avessi ad alte quote, o anche se ricordiamo che i fanti sono arrivati fino a oltre 3.000 metri di quota durante la guerra in alti fronti. Appunto.
E come hanno fatto? Voi cosa avete trovato? Come la state...
ad esempio,
state costruendo questa quotidianità?
Ma semplicemente scoprendo quello che la natura dopo 100 anni ci lascia scavando metri cubi di terra e sassi, quindi da un semplice impluvio che lascia evidenziare la buca dove è sepolta la baracca, per intenderci, spunta una trave di una spanna, scaviamo 2 o 3 metri e si trova tutto quello che è rimasto coperto da terra e sassi di tanti anni, quindi la baracca vera e propria con il tavolame, le tavole, ricordiamo che il pavimento sotto aveva un intercapedine per lo scolo dell'umidità, quindi c'è una struttura ben precisa perché standardizzata, che ancora lascia capire come fossero organizzati dal punto di vista abitativo, se non altro in trincea. Poi troviamo le suppellettili, perché troviamo addirittura la stufetta con a fianco la riserva di legna, i ciocchetti appena tagliati, le brande fatte di legno, magari con una rete di quelle antibombe a mano che si tiravano sopra, però se li inchiodavano anche su dei telai in modo da avere una rete del letto, se no si trova addirittura sul fondo ancora la paglia dell'epoca, perché loro normalmente sacco a pelo e su un pagliericcio, ecco, quello era dovuto a tutti, diciamo, e dopo qualcuno forse nella lunga permanenza riusciva anche ad organizzarsi meglio con un giaciglio improvvisato,
troviamo gavette,
bottiglie, forse la cosa più entusiasmante da trovare oggigiorno è un fiasco, ne sono stati trovati alcuni, perché il fiasco ovviamente è spagliato, però pensare che una boccia soffiata, sottile come una particola, si possa conservare sotto metri di terra e sassi è un miracolo, infatti ne abbiamo devolute in giro a qualche museo e hanno fatto i salti di gioia quando gliele abbiamo portate, insomma.
Quando trovi le
e poi i calamai che usavano per l'inchiostro, bottigliette da medicinali, riusciamo a trovare persino le puntine da disegno, i fiammiferi, la carta di giornale. Sembra impossibile, infatti io faccio sempre quel ragionamento ai turisti che quando li porto, noi lasciamo le carte in giro, anche il fazzoletto da naso di carta per terra, e sotto troviamo ancora la carta di giornale di 100 anni fa, magari solo dei ritagli, però vuol dire che non si è ancora consumata, quindi pensiamo a quello che buttiamo per terra.
Beh, ma consideriamo anche, come sai, lo sai, sei stato recuperante, quindi sai che la montagna, il freddo mantiene, perché in alcuni casi
è più che altro sono in certe condizioni senza ossigeno e esatto. Allora riesce a mantenersi, ecco,
no, perché io mi ricordo anche... ho visto appunto far saltare fuori addirittura dei pezzi di divisa austriaca nonostante la permanenza di appunto come dici di 100 anni, ma erano ancora ben visibili, cioè con il Felgrau.
Beh, il tessuto si mantiene meglio, sì. Una volta per esempio abbiamo trovato addirittura i resti di uno zaino dentro un baraccamento in zona italiana, però lì c'era stato un incendio sicuramente senza ossigeno e quindi il tessuto, purché, anche se bruciacchiato in parte, non è stato consumato dall'incendio e si è mantenuto, insomma.
Sì, difatti sono cose che fanno toccare, perché comunque mi ricordo io che
certo,
avevo
certo.
I resti di un tascapane e dentro c'erano i chiodi e il martello, poveretto.
Sì,
probabilmente era un ciabattino dell'esercito italiano che aveva con sé questo piccolo martellino e i chiodi ancora lì, e vedi proprio la cosa del tascapane ancora integra.
Sì. Ma io sono riuscito
Scusa, il tascapane, no, sai sì. Che era un po', non era solo per tenere le bombe a mano, le cosette
certo,
sipe,
certo, era...
dentro le scatole di carne, ma dentro avevano quelle povere misere cose che avevano il pettinino, il calamaio, certo. La medaglietta che gli mandava il cappellano, la mamma, cioè quelle piccole povere cose che avevano i fanti italiani, perché come ben sai la situazione italiana era ben differente da quella austro-ungarica, a partire dalle borracce, dalle gavette, cioè come hai visto ogni tanto, avrai incrociato di sicuro le gavette con il piatto superiore tutto bucato per grattare quel povero formaggio che
per aveva. Grattare il formaggio, certo, quando ne avevano di formaggio,
esatto.
Io trovo sì, molto ecco, emozionante quello che state dicendo, cioè voi mi state parlando di storie di individui, di persone che in realtà sono perse. Noi abbiamo tanti ignoti che sono morti tutti insieme, se ne fa un'unica strage collettiva, e invece voi state parlando di storie individuali. Qui sono persone che usavano quella gavetta piuttosto che il fiasco, piuttosto che, cioè, deve essere molto emozionante ritrovare le persone
sì.
Dentro quello che invece ci viene passata come comunque una tragedia collettiva, è stata una strage. Magari due numeri sul Monte Piana si trovano anche sul vostro sito, ma sono 14.000 circa i caduti solo sul Monte Piana, o sbaglio?
Sì, dicono 14.000 tra italiani e austriaci nei 3 anni di guerra, considerando anche quelli morti per valanghe, per malattie, per ferite riportate in seguito. Qualcuno negli anni scorsi ha provato anche a negare questo numero e alla fin fine è stato zittito dicendo che effettivamente forse hanno anche esagerato, perché all'epoca cercavano di esaltare la figura dell'eroe, quindi della sofferenza del fantaccino, per cui forse è vero, avranno anche pompato un po' i numeri. Però cosa serve a distanza di tanti anni criticare i 14.000 morti di Monte Piana e magari cercare di appurare che sono stati solo 10.000, 8.000? Sono sempre
niente.
Caduti, non cambia niente dal punto di vista etico, morale.
Fossero stati anche 100, quindi, sono sempre stati troppi.
Esattamente, per la guerra che c'è stata lassù, che non aveva senso, perché dal punto di vista tattico adesso sarebbe tutt'altro rispetto a stare in cima a una montagna, ma così erano le regole dell'epoca, insomma.
Anche perché...
Però ecco, fa pensare seriamente la sofferenza di queste persone. Prima voi dicevate quando trovate una gavetta, sì, ma quando si trova la gavetta col nome inciso è ancora più... accattivante, diciamo, e misterioso e umano il ritrovamento, perché veramente c'è da pensare, ma chi avrà usato quella gavetta, chi avrà bevuto su quel gammellino?
Ma si riesce a sapere le storie di queste persone? Riuscite, per esempio, con un nome a trovarla, a rintracciarli?
Se si è fortunati, che magari è un nome che, oltre al nome, si riesce magari a rinvenire il reggimento o comunque l'arma di appartenenza, è possibile risalire alla storia e comunque in ogni caso a riuscire a trovare dei parenti di questo soldato, se sono ancora in vita, vero Alberto?
Certo, certo, è successo non da parte nostra, però a Montepiana, fine anni 70, dietro il rifugio Bosi c'era il piccolo cimitero, dopo le salme sono state traslate a Cortina, all'ossario di Pocol nel dopoguerra, però si vede si sono dimenticati di qualcuno, e un bambino ha visto delle scarpe spuntare in uno sbancamento dietro il rifugio Bosi, e solo che dentro le scarpe c'era tutto il resto. E così è stato trovato un soldato di Varese, aveva anche il piastrino di riconoscimento, e sono state fatte le dovute perizie, e poi è stata fatta anche la tumulazione con tanto di picchetto armato, e sono stati rintracciati i parenti. E quindi ecco una soddisfazione di aver riconsegnato un caso particolare
ai parenti, cioè,
è stato ridato un nome.
È stato ridato un nome, non solo il nome, ma anche un corpo, insomma. Ce ne sono ancora sicuramente a Montepiana lì disperse, noi ogni tanto troviamo qualche osso.
Sì, difatti purtroppo il problema è che tanti non sanno che tanti soldati che vengono dichiarati dispersi erano quelli che venivano colpiti dai colpi artiglieria e venivano smembrati in mille pezzi, e purtroppo era molto difficile
ridare un'identità a questo povero ragazzo. Certo, coperti da quintalate di terra e sassi, e sepolti praticamente, quindi adesso noi ogni tanto scavando troviamo qualche osso e naturalmente lo conserviamo, e poi quando ne abbiamo un pochi li consegniamo al sacrario di Pocol, cioè zona italiana, se siamo sicuri che è italiano,
anche perché
se no al cimitero.
Anche perché tra l'altro...
Come si fa a sapere di chi sono le ossa italiane, austriache?
Dipende da dove le trovi, dentro la trincea, perché comunque tanti venivano abbattuti e là rimanevano insepolti, come ti dice lui, colpiti dalla granata, frammentati in pezzi. Dipende dalla parte dove li trovi, se italiana o austriaca.
Esattamente,
li trovi
dipende
dalla
parte.
In mezzo alle due trincee.
E casomai sono stati trovati anche le scarpe con le ossa dentro, quindi dalle scarpe si poteva sapere.
Noi sappiamo lo scarpone austriaco aveva un rinforzo nel tacco di ferro, aveva una specie di ferro dentro il tacco, noi sappiamo riconoscere comunque qual è uno scarpone austriaco.
Quel caso lì non sempre poteva considerarsi valido, perché anche gli italiani si mettevano d'inverno il ferro sul tacco, però la chiodatura era un marchio di fabbrica,
sì.
Proprio il tipo di chiodatura che faceva la Carro Armato e le brocche, esattamente, quindi si sa quali sono gli italiani.
Ho aspettato un attimo, perché voi due vi intendete, ma un attimo. Quindi non solo state trovando storie individuali, ma dai piccoli particolari, quindi un'attenzione al particolare che ci riporta a delle storie. Questo, io sto capendo questo.
Esatto.
Quindi
certo.
Una cura straordinaria.
Ma noi al bar...
Ormai non si è, ci definiscono archeologi, quindi... la figura dell'archeologo è quello, saper riconoscere da piccolissimi particolari
il bottone, specialmente noi ci intendiamo anche,
certo.
Di che nazionalità era, perché è inconfondibile il bottone da divisa austriaco e quello italiano, che tante volte era di osso, comunque li riconosciamo dai piccoli particolari, come dice Manuela, che lei Mari non avvezza questo, però noi dal bottone di osso o dal bottone in felgrau e in materiale ersatz riusciamo a riconoscere di che nazionalità era questo ragazzo, comunque, o dei resti che troviamo in giro, perché come sai i recuperanti consegnano che 30 metri intorno alle baracche.
Esattamente, sì. Anche se si può trovare il soldato italiano con la camicia austriaca, perché se le portavano via a vicenda come effetti personali, poteva capitare. Io ho fatto, quando ero ufficiale degli Alpini in carne, ho fatto da diciamo una perizia su due caduti proprio con caso simile, e ho scoperto che erano italiani, erano bersaglieri, e che uno si chiamava Angelo. Quindi piccoli particolari, come potevano essere i brandelli di divisa, bottoni, le chiudature delle scarpe.
Le medagliette che avevano anche, soprattutto?
Ma le medagliette, se guardiamo il piastrino di riconoscimento, sicuramente, ma di solito se sono dispersi è molto difficile trovare il piastrino, perché se magari sembrati.
Le medagliette votive, perché sai che gli austriaci
certo,
erano scritte certo, in latino, mentre quelle italiane chiaramente erano scritte in latino.
In italiano, sì, in ogni caso si riesce insomma a risalire abbastanza approssimativamente, insomma.
Anche perché gli austriaci avevano più degli italiani e tenevano a incidere i propri dati personali sul piastrino oppure sulla borraccia, o comunque da qualche parte avevano sempre qualcosa, che avevano più la tendenza a incidere le gavette, le robe del genere, che non italiano, anche perché il piastrino austriaco fino al 16 era d'ottone, dopo diventerà di ferro, perché non
aveva dopo diventato di ferro, sì. E italiano ferro. Era già di ferro, poi l'hanno fatto una lastrina di zinco con solo il nome, il numero di matricola e il distretto militare segnato con pennino indelebile. Ogni tanto ne rinveniamo magari qualche pezzo, però è difficile risalire. Magari qualche particolare è leggibile, però un altro no, e così si rimane sempre sull'incognita, diciamo.
Mentre l'austriaco, appunto, invece aveva la tendenza a scrivere i propri nomi, matricola, anche il distretto di arruolamento addirittura.
Sì, poi perché l'austriaco aveva quello a sportellino con i foglietti, come anche l'italiano, d'altronde almeno all'inizio, però si sa benissimo che la carta macera, e allora di solito si incidevano sugli sportellini, esatto. E si incidevano lo stesso nome e cognome, quindi davano una certezza di rintracciabilità, ecco, nel caso di scomparsa.
Anche sulle borracce, perché gli austriaci non avevano perlomeno avevano il modello 14, che era d'alluminio, che dopo comunque loro avevano tutte le loro borracce,
ero smaltato. Sì.
Capita qualche volta che nelle borracce modello 14 qualcuno ci incideva il nome, difatti col nome dell'austriaco.
Ma quindi, insomma, voi state facendo un'operazione fondamentale, perché questi soldati ci tenevano invece a non perdere la loro identità lì in mezzo, mi sembra di capire, e questa cosa è un restituire anche a loro la loro dignità individuale, immagino.
Sicuramente, insomma, poi avendo le cose tutte uguali, le persone cosa fanno? Cercano di personalizzarsele in qualche modo, per cui fa parte della propria identità cercare di personalizzare tutto. Io ho trovato ad esempio un portamaschera antigas italiano che avrà almeno 4 nomi, ciascuno dei quali è cancellato e aggiunto quello successivo, per dire che forse quando come un attrezzo veniva passato di mano in mano, man mano che ciascuno moriva, insomma.
Tra l'altro, Alberto, io vorrei sottolineare anche quello che c'era scritto su quel famigerato portamaschera modello grande.
Sì, tenete la maschera sempre con voi.
Chi non indossa la maschera muore, portatela sempre con voi.
Tenetela sempre con voi, sì.
Ma davvero?
Sì, era. Chi toglie la maschera muore, tenetela
sempre
con voi.
Portatela sempre con voi. Sì, è vero, cioè questi sono particolari però noti e recuperanti, appunto.
Ma e non erano anche tanti analfabeti, ad esempio?
Ti garantisco che te lo
però
facciamo.
Questo la sapevano leggere. No. La sapevano a memoria, allora.
Allora, per quello che riguarda l'analfabetismo dell'epoca, bisogna ricordare che l'esercito italiano aveva stampato dei fazzoletti che distribuiva ai soldati, e ce n'è di due tipi, con colori bianchi e rosso. Il primo era quello con l'Italia e le sue province, così gli spiegavano dove stavano andando e dove stavano combattendo. E il secondo invece aveva tutte le parti del fucile, il moschetto 91, così avevano un manuale sempre a portata di mano, proprio per spiegare agli analfabeti le nozioni base per il soldato al fronte.
Sì, perché anche tante volte si trovavano un po' intrigati con le sippe, perché dovevano scagliarla verso l'alto per ottenere...
Con le che?
Le sippe.
Che cosa sono?
Come a mano italiana, la mano più usata dall'esercito italiano durante la prima guerra. Dopo c'erano le varie BPD, sì. Baldari, Spaccamela, ce n'erano le
banaglie. Anche se le più belle sipe che troviamo a Montepiana ogni tanto sono quelle dentro i baraccamenti trasformate alluminio ad olio.
Sì, perché
quindi legate con il filo di ferro e con lo stoppino al posto della miccia. Ecco quello che chiamo l'umanizzazione della guerra, un ordigno di morte che diventa un oggetto di vita quotidiana.
Un strumento normale di pace.
Esattamente. Beh,
e quante volte purtroppo trovi anche le gavette, comunque i cucchiai, roba, li vedi deformati o comunque colpiti dalle pallottole?
Purtroppo sì, quello diciamo che è la parte cruenta, fa parte del gioco, e se così si può dire, quindi era lecito anche convivere con queste situazioni. Purtroppo sono quelle che fanno più raccapriccio, tant'è vero che in una delle mostre che abbiamo organizzato abbiamo voluto proprio in una vetrinetta mettere tutti oggetti sforacchiati, proprio per far intendere al visitatore l'angoscia, la paura che doveva provare un soldato al fronte, anche solo vedere questi oggetti d'uso quotidiano tutti sforacchiati da schegge o proiettili.
Esatto, tra l'altro non c'erano solo le pallottole di fucile, ma c'erano anche, come noi sappiamo, i famigerati snarpel, che non di certo erano molto meno temuti anche quelli, perché quando ti trovavi sotto all'esplosione dello snarpel o eri fortunato o eri secco.
Purtroppo sì, e mio nonno, combattente, ancora anni 70 prima che morisse, è morto nel 79, mi raccontava spesso e volentieri il suo periodo di guerra, diceva che bastava raccogliere a coppa le mani sul terreno e qualche palletta di grappine veniva sicuramente ad essere presa da quante ce n'erano sul terreno. Noi tuttora a Montepiana facciamo a gara, quando andiamo nel nostro posto di lavoro, a chi ne trova di più, e ogni volta che il terreno si lava da una pioggia ne affiora qualcuno, quindi ce ne saranno milioni probabilmente sparsi in giro.
Gli snarpel erano dei più grossi, si poteva arrivare fino anche a un 305 o anche
c'erano tutti i calibri, sì, quindi e lì effettivamente a Montepiano sono stati sparati tutti i calibri, sia da parte italiana che austriaca.
Anche perché tra l'altro di fronte ai combattenti italiani si trovarono tra l'altro i Kaiserjäger che difendevano il Montepiano.
Sì, erano, si poteva considerare le truppe scelte austriache, ci sono stati appunto i Kaiserjäger dal 16 a Montepiana e per tutto il 17 facevano paura rispetto.
Come sai Alberto, sono tra l'altro molto citati perché hanno difeso il Pasubio, hanno difeso anche negli ultimi anni, gli ultimi minuti, istanti proprio di guerra, hanno difeso la Solone, hanno fatto da retroguardia, erano le truppe
certo,
più fedeli.
Certo. D'altronde erano gli alpini nostri, cioè paragonabili, insomma le truppe da montagna come i nostri alpini, ed erano effettivamente molto motivati rispetto alle altre truppe, perché alla fin fine combattevano per salvare le loro case, che erano nel fondovalle.
Avevano anche una canzone proprio i Kaiserjäger.
So che ce l'hanno, però non la so.
Sì, no, ma è un po'.
Sì, sì, avevano il loro motto, è vero. Sì.
Hanno la loro canzone, perché comunque i Kaiserjäger sono quelli che c'erano, i Kaiserjäger, Tirol Kaiserjäger, che avevano, come sai, noi poi noi sappiamo che avevano il loro Kappen, quindi è inconfondibile il Kappen di Kaiserjäger.
Certo, sì.
E tra l'altro io ho l'avventura di averne trovato uno.
Sono forse tra gli oggetti più preziosi, trovato in...
Non ne faccio mercimonio, perché comunque appunto io sto parlando con te perché capisci come me il senso di quello che noi facciamo, che non è affatto una merce preziosa, ma bensì un ricordo, perché ogni tanto, come dici tu, quando ti ritrovi in mano quell'oggetto sforacchiato, che noi deduciamo il calibro, se è una Saint-Étienne, se è un 91, se è l'8 Mahlicher, capisci dal foro d'entrata chi, cosa, chi ha sparato e dove è stato colpito, perché tante volte la cosa cruenta, come dici tu, è trovare l'elmetto con il buco, perché sai che il 90% quel povero Cristo che l'aveva in testa non è tornato indietro.
Cioè, sicuramente, a meno che il ricciolo del buco non sia verso l'esterno invece che verso l'interno, allora si spera sempre che quell'elmetto fosse perso sul campo di battaglia prima che il colpo lo sforacchiasse, e quindi vuol dire che non aveva la testa dentro del soldato.
Ma anche, ti ricordi anche un altro particolare cruento, che era quello delle pallottole austriache girate, che era una cosa proibita, tra l'altro venivano fucilati immediatamente se trovati in possesso delle giberne di caricatori.
Sì, sì, è vero, le famose dum-dum. Comunque possiamo dire che tutti gli eserciti hanno usato pallottole contrarie, diciamo, alla Convenzione di Ginevra.
Allora,
anche gli
io
stessi
qua
italiani.
Devo, scusate,
ci
ma
devono
vi
interrompere
devo richiamare all'ordine.
Perché abbiamo già...
Siamo alla fine della trasmissione. E allora Alberto, io spero che ci risentiremo, perché come abbiamo potuto notare siamo in un dialogo aperto qua e ce n'è ancora tanto da dire. Io volevo solo chiederti velocemente, se veramente in un minuto ci riesci a dare delle coordinate rispetto a prossimi eventi in cui siete coinvolti con quello che avete trovato, oppure direttamente in montagna, perché è anche questo un modo di vedere e vivere la montagna molto diversamente da chi viene per il paesaggio, che e anche questo essere un confine non più confine, quindi italiani e austriaci finalmente insieme nei resti,
Friede,
ma anche nella
pace.
Vita, no?
Sicuramente. Allora,
proprio due appuntamenti, insomma, quelli che avete prossimamente.
Allora, quelli prossimamente, il 7 giugno a Montepiana ci sarà una commemorazione del sottotenente De Toni della 268esima compagnia del battaglione Valpiave, che morì proprio i primi giorni, il primo attacco austriaco del giugno del 15 sulla sommità sud a Montepiana, e ci sarà anche la pronipote. E poi avremo il 19 di luglio la nostra annuale commemorazione dei caduti, a cui parteciperanno praticamente varie associazioni combattentistiche d'arma sia da parte austriaca. Poi per ultimo la nostra apertura cantiere dall'1 al 17 agosto quest'anno a Montepiana per la manutenzione ordinaria e l'ampliamento solito del museo all'aperto.
Perfetto, allora ci salutiamo qui, a risentirci presto e magari a ridosso di queste date. Grazie tantissimo Alberto per questo tuo intervento.